represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليات الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata, monito di Joe Biden sul tetto del debito. Se l'America facesse default, quasi 8 milioni di americani perderebbero il posto di lavoro. Gli Stati Uniti scivolerebbero in recessione. Aggiornamenti e analisi. Sarkozy ricorre in Cassazione contro la condanna a 3 anni per corruzione. Nel caso venga confermata la pena, pronunciata in appello, l'ex presidente francese sconterà l'anno di carcere con il braccialetto elettronico. Ecuador, l'autogolpe del presidente Guillermo Lasso. Con un decreto ha sciolto il Parlamento mentre era in corso un processo di impeachment ai suoi danni per corruzione. Spagna, il diritto alla casa è diventato la madre di tutte le priorità del governo delle sinistre, il punto di Esteri. Cabo Delgado, Mozambico, la guerra è dimenticata, la scoperta di ingenti giacimenti di gas ha attirato milizie armate al soldo delle multinazionali e jihadisti. Sullo sfondo, l'estrema povertà dei suoi abitanti. Progetti sostenibili da zona industriale a quartiere modello dove sperimentare le soluzioni più avanzate per l'adattamento al cambiamento climatico, l'esempio della città di Rouen, nel nord della Francia. Romanzo a fumetti La Medusa Immortale, il graphic novel di Diego Caglielli e Francesco Frongia. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo dalla Francia. L'ex presidente Sarkozy, condannato in appello questa mattina a 3 anni di carcere, di cui soltanto 2 con la condizionale, ricorrerà in Cassazione nella vicenda delle intercettazioni che lo ha visto imputato di corruzione e traffico di influenze. In primo grado era stato condannato a 3 anni, ma tutti con la condizionale. Nel caso venga confermata la pena pronunciata in appello, Sarkozy sconterà l'anno, come dicevamo, di carcere con il braccialetto elettronico.
2 anni dopo una condanna in primo grado senza precedenti per un ex presidente, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato questa mattina la condanna di Nicolas Sarkozy a 3 anni di prigione, di cui 2 con la condizionale per corruzione e traffico di influenza. L'ex presidente è riconosciuto colpevole per la seconda volta di aver voluto corrompere un alto magistrato per ottenere informazioni riservate sull'inchiesta a suo carico ed eventualmente per influenzarne il percorso. Oltre alla conferma della condanna dell'ex presidente, sono confermate le condanne al suo avvocato, Thierry Herzog, reo di aver fatto da mediatore del patto corruttorio, e l'alto magistrato Gilbert Azibert, interessato allo scambio di favori. Condanna senza precedenti in primo grado e ancora più clamorosa in appello, con la Corte che è andata oltre la requisitoria della Procura, spiegando nelle motivazioni della sentenza che la volontà di corrompere un alto magistrato è tanto più grave e indegna, venendo da un ex presidente che come tale è stato per ruolo costituzionale il garante dell'indipendenza della giustizia. Condanna giudiziaria e condanna morale dunque per un ex presidente, l'ultimo uscito dai ranghi della destra liberal conservatrice, erede del gaullismo, che rischia di restare nella storia come il più perseguito e soprattutto il più condannato della Quinta Repubblica. Già condannato in primo grado per finanziamento illecito della campagna presidenziale del 2012, il processo d'appello si aprirà in novembre, Sarkozy si ritrova questa mattina con una nuova condanna che conferma ancora in primo grado per corruzione, e meno di una settimana fa la Procura Nazionale contro i Crimini Finanziari ha chiesto il suo rinvio a giudizio per il possibile finanziamento politico della sua campagna del 2007.
Andiamo in Ecuador. Esercito e polizia sono intervenuti oggi attorno all'edificio del Parlamento Quito dopo lo scioglimento deciso del presidente Guillermo Lasso. Lasso, facendo uso dei poteri garantiti dalla Costituzione, ha firmato il decreto mentre era in corso un processo di impeachment ai suoi danni per corruzione. La potente Confederazione delle Nazionalità Indigene, CONAI, ha denunciato un autogolpe da parte del presidente realizzato con l'aiuto, dicono, della polizia e delle forze armate. A Quito sentiamo la testimonianza del giornalista freelance Davide Matrone.
Stamattina ci siamo svegliati con l'annuncio del Presidente della Repubblica che ha annunciato la muerte cruzada, che sarebbe un dispositivo legale della Costituzione dell'Ecuador che viene sancito dall'articolo 148 della stessa Costituzione dell'anno 2008, che permette da facoltà al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere qualora ci sia una ingovernabilità. E quindi questa mattina alle 7 si è annunciato in modo a reti unificate questa presa di posizione nella quale tra l'altro il presidente dichiarava che c'è necessità di un nuovo patto politico e sociale che permetta agli stessi equatoriani di uscire da questa grave crisi politica in cui versa il paese da tempo. E dopodiché, ovviamente, per questioni di ordine pubblico, le forze dell'ordine, i militari in particolare, l'esercito ha occupato, ha circondato il palazzo presidenziale, i ministeri vicini e tutte le istituzioni principali del paese dentro della città di Quito. Ore di incertezza, non si sa quali saranno gli sviluppi, anche se da un punto di vista politico ora spetterà la Corte Costituzionale dare il suo parere rispetto allo scioglimento delle Camere, alla morte Rosario. Dopodiché, se verrà ratificato, ci sarà un periodo di transizione che durerà 6 mesi, durante il quale il presidente governerà attraverso decreti presidenziali per gestire il paese. E la Camera è sciolta, quindi non ci sarà il contropotere della Camera, dell'Assemblea, che funge appunto di un contraltare, un contropotere rispetto al potere del Presidente della Repubblica. C'è un'apparente calma, però ci sono già una serie di pronunciamenti, e oggi alle 2 ci sarà un altro della CONAIE, che è il movimento indigena che mobilita sempre persone quando attiva scioperi e manifestazioni.
Ma c'è un rischio autoritarismo?
Ci può essere anche un rischio autoritarismo, certo. Per il momento i militari, l'esercito hanno detto che sono, come dire, rispettuosi della Costituzione, però sono 6 mesi di incertezza, nel senso che può succedere di tutto.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Prima di partire per Hiroshima per il G7, Joe Biden si è detto fiducioso su un accordo sul bilancio e ha detto che gli Stati Uniti non faranno default. E se l'America facesse default, aveva avvertito ieri notte, quasi 8 milioni di americani perderebbero il loro posto di lavoro e il paese scivolerebbe in recessione. Non è una opzione, ha avvertito. Nelle ultime ore anche la presidente della Fed, Janet Yellen, ha suonato l'allarme. Il tempo non solo stringe, ma sta per scadere. Senza un aumento del tetto del debito, gli Stati Uniti potrebbero fare default primo giugno, scatenando una tempesta economica e finanziaria senza precedenti. Queste sono le sue parole. Finora fredda sul tema, Wall Street inizia ora a vacillare sotto il peso di trattative ancora lontane da una soluzione, temendo il ripetersi del 2011, quando Standard & Poor's tagliò il rating degli Stati Uniti a causa delle tensioni sul tetto del debito. Una lettera aperta agli amministratori delegati delle grandi aziende hanno messo in guardia Biden e il Congresso sulle potenziali disastrose conseguenze di un default. Sentiamo Andrea Di Stefano.
Diciamo innanzitutto che è un cinema che si ripete da molti anni, è l'80ª volta che si registra questo scontro tra il Congresso e il Presidente sul limite del debito, quindi non è una novità. La novità forse sono i toni che ha utilizzato Janet Yellen, che ha voluto drammatizzare la situazione, perché evidentemente nel caso di non autorizzazione a incrementare il tetto del debito così come richiesto dall'amministrazione, si interromperebbero i pagamenti di alcuni dipendenti della pubblica amministrazione statunitense, e in alcuni casi si potrebbe addirittura dover rinviare il rimborso degli interessi o di parti delle cedole in scadenza dei titoli pubblici americani. Questo sarebbe veramente la cosa più drammatica dal punto di vista finanziario, nell'anno nel quale la spesa per interessi, anche a causa della folle corsa della Fed sull'aumento dei tassi, ha superato per la prima volta il budget del Pentagono, e questo è un dato oggettivamente che non si era mai visto.
Ecco, Wall Street teme ripetersi del 2011, quando Standard & Poor's taglio il rating degli Stati Uniti a causa sempre delle tensioni sul tetto del debito.
Sì, certo, è uno scenario potenzialmente che si può ripetere, perché evidentemente l'assenza di un perimetro legale autorizzato dal Congresso blocca effettivamente l'attività del Tesoro degli Stati Uniti, e quindi appunto i pagamenti che sono in scadenza possono subire dei rinvii o addirittura dei tagli. Io credo che alla fine, magari all'ultimo minuto, prima della scadenza della fine del mese di maggio, un accordo verrà trovato, anche perché mi sembra di capire che Biden abbia costruito una strada per tenere fuori, diciamo, i belligeranti più aggressivi, emettendo due consulenti che, secondo la cronaca della stampa statunitense di Washington, dovrebbero servire per trovare un punto di equilibrio, per cui sia l'aumento in cambio del taglio mirato di alcune spese.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Raccontato più volte, il diritto alla casa in Spagna sta diventando la priorità in questo momento del governo delle sinistre. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
Per capire come la Spagna vuole risolvere il problema della casa, bisogna tenere a mente questo numero, 20. Madrid vuole costruire 20.000 alloggi pubblici su terreni militari per raggiungere il 20% della partecipazione pubblica del mercato immobiliare, e per i giovani con poche risorse il 20% del mutuo sarà finanziato dallo Stato. Il governo di Madrid ha già individuato i poligoni di tiro in disuso, le caserme abbandonate, le basi militari non utilizzate ormai da anni, da destinare al piano casa varato da Pedro Sánchez. In totale è prevista la costruzione di 20.000 alloggi da destinare all'edilizia sociale. Il problema della casa in Spagna si è aggravato negli ultimi anni nonostante la ripresa economica. Un problema che ha due facce. Da una parte l'aumento costante della popolazione nelle grandi città come Madrid o Barcellona, che sta provocando un aumento degli affitti che in generale in Spagna sono cresciuti del 40% negli ultimi 5 anni. Dall'altra parte c'è poi la difficoltà dei giovani per accedere al finanziamento necessario per comprare un immobile, penalizzati per la precarietà e i bassi salari, ma di questo parleremo tra poco. Il piano per la casa del governo di coalizione tra socialisti e Podemos prevede, oltre ai nuovi alloggi costruiti dallo Stato, mettere a disposizione degli enti pubblici quegli edifici acquisiti dalle banche durante gli anni della crisi per salvare il sistema finanziario. In totale 100.000 case popolari che dovrebbero permettere al settore pubblico di raggiungere la quota del 20% del mercato immobiliare. La lista di terreni ed edifici che hanno perso interesse militare è larga. Il problema è che non sempre le proprietà del Ministero della Difesa si trovano vicino alle città, anzi spesso sono ubicate in zone di difficile accesso, in tenute rurali, lontane quindi dai centri abitati, proprio perché utilizzate per scopi militari. Ma ci sono anche importanti parcelle nelle grandi città, e sono queste quelle che interessano. Ad ottobre, per esempio, Madrid aveva già sbloccato i permessi per la costruzione di 12.000 appartamenti su un terreno militare della capitale, un progetto del 1989 fermo dal 2005. Ora Sánchez vuole agilizzare la burocrazia e soprattutto aumentare il peso del settore pubblico, perché finora i grandi investimenti immobiliari erano stati lasciati in mano al capitale privato e avevano subito numerosi ritardi. In cambio, il Ministero della Difesa riceverà 500 milioni di euro, una cifra che corrisponde al 4% dello stanziamento dedicato alle delle spese militari, che nel 2023 è già cresciuto del 26% per il riarmo dovuto alla guerra in Ucraina. Ma sulla casa c'è anche un'altra importante novità. I giovani fino a 35 anni con un reddito inferiore ai 38.000 euro potranno chiedere un prestito del 20% del mutuo per l'acquisto della prima casa. Un prestito che sarà finanziato dall'Istituto di Credito Ufficiale, la banca di investimenti dello Stato spagnolo. Una misura che ricalca quelle già prese durante il Covid per salvare le piccole e medie aziende, ma che ora sarà a beneficio dei giovani lavoratori.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo in Africa, in Mozambico, precisamente a Cabo Delgado, dove c'è una guerra dimenticata. La storia è la scoperta di ingenti giacimenti di gas che hanno attirato milizie armate al sodo delle multinazionali e un jihadismo locale sullo sfondo l'estrema povertà dei suoi abitanti. Oggi è la seconda puntata della nostra intervista a Marco Trovato, direttore della rivista Africa, che in questi giorni sta viaggiando proprio in quella regione insieme all'organizzazione QAM, Medici con l'Africa. E partiamo proprio dai jihadisti: che cosa vogliono?
Abbiamo nei video che trasmettono, nei comunicati, nei proclami ufficiali, loro inneggiano allo Stato Islamico, invitano la popolazione a ribellarsi contro quelli che loro considerano i crociati, i soldati del governo federale, lamentano e denunciano quelle che sono appunto lo sfruttamento delle ricchezze di questa terra, che vengono considerate sostanzialmente veri e propri saccheggi ai danni della popolazione locale. C'è da dire che in un primo momento i raid andavano a colpire i villaggi e i civili, con anche, diciamo, violenze efferate, decapitazioni, strage di intere famiglie. Oggi la strategia di questi ribelli sembra essere cambiata. C'è un tentativo di conquistare, come dire, il cuore e le menti di questa popolazione, per cui ci sono cellule di queste milizie che vanno di villaggio in villaggio anche a distribuire cibo, a invitare la popolazione a sostenere quella che è la rivolta. Vero è che la situazione sul piano militare è estremamente confusa e una soluzione, diciamo, definitiva di questa crisi non potrà che passare attraverso, diciamo, la politica, e sicuramente un riconoscimento di quello che è questa rivolta, che per lungo tempo il governo di Maputo ha considerato essere di importazione, per cui alimentata sostanzialmente da forze straniere, e che oggi invece viene riconosciuta come tutto sommato una ribellione interna, dove sicuramente agiscono degli attori stranieri che vanno che hanno il loro interesse a destabilizzare la zona, ma naturalmente prima di tutto bisognerà disinnescare quelle che sono le cause vere del conflitto e che alimentano, diciamo, quello che è il brodo, no? Che alimenta la guerriglia, ovvero questo sfruttamento, diciamo, questa mancata distribuzione delle ricchezze che portano gran parte della popolazione locale di Cabo Delgado ancora a vivere sotto la soglia di povertà e, ripeto, con condizioni sanitarie estremamente deficitarie.
Allora, Andrea Stori del QAM. Allora, Marco Trovato ci ha fatto un quadro, no? Soprattutto storico, politico, della situazione in questa regione molto delicata. Voi che lavorate su questo come organizzazione, invece, chiediamo di farci un quadro della situazione umanitaria. Quali sono i principali problemi? Immaginiamo tanti, no? Della popolazione locale.
Certo, ci sono numerosi problemi, soprattutto legati alla forte spostamento di persone, di rifugiati che dal nord sono scesi più verso i distretti del sud, quello che abbiamo visitato anche in questi giorni, quindi Montepuezza, Cabe, Metuge e poi la città di Pemba. Questo spostamento ha quasi raddoppiato la popolazione nei distretti sanitari, ad esempio, quindi gli ospedali, i centri sanitari preesistenti hanno trovato la forte difficoltà di assistere una popolazione in forte crescita e una popolazione che poi anche ha molte, per esempio, donne gravide, bambini neonati oppure molto piccoli, quindi anche popolazioni fragili.
Che tipo di attività fate voi come QAM in quella zona?
Noi E abbiamo risposto alla crisi umanitaria immediata in coordinamento con le autorità governative, il Ministero della Salute del Mozambico, con assistenza di base. Quindi abbiamo potenziato le cliniche esistenti, abbiamo creato dei centri di salute temporanei molto vicini ai campi o all'interno dei campi profughi, in modo che da ridurre, no, le problematiche in accesso, e poi nelle aree più remote abbiamo delle cliniche mobili, cioè delle cliniche che vanno nei posti, villaggi più remoti comunque che hanno ricevuto rifugiati e fanno assistenza di base. Questo soprattutto per donne gravide e bambini. Per le donne gravide poi abbiamo un programma specifico proprio per migliorare l'assistenza sia del parto, quindi nelle strutture ospedaliere, sia di tutte le visite prenatali essenziali per assicurare una gravidanza sicura. Oltre a questo però nell'ultimo anno abbiamo anche sviluppato dei programmi di sostegno psicologico e di supporto alle donne vittime di violenza, che è un problema importante qua ed è un problema che affrontiamo integrandolo a quello del grande capitolo della salute materna anche. Quindi abbiamo degli psicologi, abbiamo degli attivisti e abbiamo anche molto personale che dialoga sia per la prevenzione delle malattie, sia per il riconoscimento dei casi, ad esempio riconoscere la malaria dalla febbre nei bambini, sia appunto per la parte di violenza di genere e supporto psicologica, che loro stessi sono dei rifugiati, quindi parlano lo stesso dialetto, vengono da un'esperienza simile e quindi questo facilita molto la vicinanza alla popolazione.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso è il momento del graphic novel, sentiamo Luisa Nanipieri.
Ci sono volte in cui non serve andare lontano per scoprire un altro mondo e nemmeno attraversare una frontiera di quelle dove bisogna far vedere il passaporto. Basta ad esempio immergersi anche solo nel nostro mar Mediterraneo per trovarsi improvvisamente in un universo sconosciuto. Ad oggi conosciamo circa 250.000 specie marine, ma si stima che sotto le onde ne esistano almeno 3 milioni. Alcuni di questi esseri viventi abbiamo la possibilità di osservarli anche da terra, nei grandi acquari che esistono in tutto il mondo, Italia compresa. Il romanzo grafico La Medusa Immortale di Diego Caielli e Francesco Frongia ripercorre la storia della più antica e famosa struttura per lo studio del mare nata nel nostro paese, la stazione zoologica Anton Dorn, che tutti i napoletani conoscono semplicemente come l'acquario. Quella inaugurata 150 anni fa dallo zoologo tedesco Anton Dorn ai piedi del Vesuvio non fu solo la primissima porta aperta a tutti sui fondali del Golfo di Napoli, fu soprattutto una straordinaria scommessa scientifica di portata internazionale. Costruita su un terreno ottenuto dalla città, allora una metropoli tra le più attrattive turistiche d'Europa, finanziata da fondi propri, da sovvenzioni di amici e scienziati come lo stesso ispiratore di Dorn, Charles Darwin, la stazione zoologica finanziava con i biglietti d'ingresso all'acquario pubblico gli strumenti all'avanguardia, la biblioteca e i laboratori con uno staff professionale a disposizione dei ricercatori. La fondazione indipendente si era infatti dotata di tavoli di ricerca che attiravano scienziati da tutto il mondo. Lo sceneggiatore Diego Caielli ha scelto di raccontare la storia della stazione, il lavoro tenace e impressionante di Dorn e dei suoi colleghi dall'insolito punto di vista di una medusa. Una medusa che appartiene alla specie Turritopsis dorni, scoperta nel 1883 proprio nel Golfo di Napoli da August Weismann e da lui dedicata ad Anton Dorn. È una medusa speciale perché, si scoprirà in anni molto più recenti, è il solo animale attualmente conosciuto in grado di ringiovanire ed è teoricamente immortale. Con il suo modo particolare di percepire il tempo che passa, Agata la medusa immortale viaggia tra passato, presente e futuro, osservando e raccontando un'impresa scientifica e umana che ha saputo unire Napoli al resto del mondo attraverso la ricchezza del suo golfo. Minuziosamente disegnato da Francesco Frongia, che culla il lettore con la sua linea chiara e delle vignette ben scandite, questo graphic novel ha forse un difetto. Verrebbe voglia di saperne di più su molti dei protagonisti e dei residenti della stazione nel corso degli anni, Le cui storie personali sono qui solo accennate perché incrociano brevemente quella dell'acquario. Un piccolo sacrificio necessario per condensare in un centinaio di pagine appena 150 anni di vita di un'istituzione d'eccellenza aperta sul mondo e il ritratto del suo fondatore visionario innamorato del mare. La Medusa immortale di Diego Caielli e Francesco Frongia, 112 pagine a colori, Feltrinelli, 17 euro.
Infine progetti sostenibili, andiamo in Francia. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Da zona industriale a quartiere ecosostenibile, dove sperimentare le soluzioni più avanzate per l'adattamento climatico. La Lucilline Rive de Seine di Rouen, nel nord della Francia, è una rigenerazione urbana che ha visto la collaborazione dell'amministrazione comunale con le istituzioni superiori, gli enti strumentali e grazie a un processo partecipato con i cittadini. Il fulcro della trasformazione è la sostenibilità del nuovo insediamento anche per il territorio circostante, dove è alto il pericolo di allagamenti a causa della impermeabilizzazione del suolo dovuta all'urbanizzazione. Per questo motivo è stata centrale la scelta di progettare infrastrutture verdi e blu per incrementare la presenza di vegetazione, la capacità di drenaggio dell'acqua piovana, quindi di ridurre l'effetto di isola di calore aumentando anche la biodiversità. Innanzitutto sono stati riaperti una serie di piccoli corsi d'acqua con sponde verdi e attorno a loro un terzo della superficie sono diventati giardini pubblici con vie alberati. Le abitazioni circostanti dall'ecodistretto di Rouen sono state realizzate a ridotto consumo energetico e anche passive, cioè che producono più di quanto consumano. Per la rigenerazione è stato tenuto in considerazione anche l'impatto energetico degli interventi necessari per la trasformazione. Per l'approvvigionamento di acqua calda e fresco è stata realizzata una rete che usa 6 pompe geotermiche per il 60% della necessità dei consumi e 3 centrali a gas per il rimanente 40% nei momenti di picco. Il recupero dei 9 ettari di ex stabilimenti accanto alla Senna è iniziato nel 2011 e dovrebbe terminare nel 2030. Il quartiere è stato diviso in 13 blocchi per 1000 abitazioni, 30.000 metri quadrati di uffici e 20.000 di spazi commerciali. Nel 2014 il Ministero dell'Ambiente di Parigi lo ha indicato come modello per future trasformazioni viste le soluzioni introdotte.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.